Radio Palazzo Carli presenta Vangelo e Vita. Preparazione e commento alle letture domenicali. In studio gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e Vita. Vangelo e Vita, un'idea di Don Domenico Salvador. Vangelo e Vita. Su Radio Palazzo Carli.
Cari ascoltatori di Radio Palazzo Carli, vi saluto. Sono il diacono Guido Stella e faccio parte anch'io degli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Sono assieme a me Enzo qui in studio e al telefono Lino e Marinella e offriranno al momento il loro contributo. Faremo alcune riflessioni sul Vangelo della prossima domenica che ho intitolato 8 giorni dopo venne Gesù. Farò un accenno alla lettura della liturgia della parola e all'orazione colletta della stessa domenica. Nella prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, nella prima comunità di Gerusalemme, Luca dipinge l'ideale della vita cristiana. Nella seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, la Pasqua non ci rende esenti dalle prove della vita, ma ci permette di vivere con gioia anche in mezzo ad esse. E nel Vangelo Giovanni racconta una delle prime manifestazioni di Gesù risorto ai discepoli. Ascoltiamo da Enzo la proclamazione della parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei, venne Gesù e stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore», ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Dopo aver ascoltato la parola di Dio, come abbiamo sentito da Enzo, e un breve commento delle letture della settimana, prenderò in esame il Vangelo. Intanto siamo durante il primo giorno della settimana, quindi il primo giorno non è più il sabato, ma quello che si chiamerà domenica, il più importante, quello che ha preso il nome dal Cristo risorto. I discepoli hanno paura dei giudei e allora Gesù si fa presente anche con le porte chiuse. Anche i loro cuori erano chiusi, erano fuggiti infatti 2 giorni prima, Addirittura il loro capo, Pietro, aveva tradito Gesù, affermando di non conoscerlo. Sono rinchiusi e bloccati dalla paura nello smarrimento, segnati dal trauma della croce e dall'incertezza nel futuro. In questo contesto, Gesù risorto entra a porte chiuse, dona la pace, mostra le ferite e comunica lo Spirito. Cosa dici, Marinella?
Allora, nella prima lettura, gli Atti degli Apostoli, capitolo 2, descrive la prima comunità cristiana di Gerusalemme come modello ideale basato su quattro pilastri. Il primo è l'insegnamento degli Apostoli, la didachè, cioè perseveranza nell'approfondire la vita e il messaggio di Gesù basato sulla parola di Dio. Il secondo pilastro, la comunione, la coinonia, non solo unione spirituale, ma condivisione concreta dei beni, mettendo in comunione le proprietà per sostenere chi era nel bisogno. Il terzo è lo spezzare il pane, l'Eucaristia, cioè celebrazione quotidiana nelle case, che univa la memoria dell'ultima cena alla gioia della condivisione fraterna. E il quarto pilastro è la preghiera, momenti di preghiera comunitaria vissuti sia nel Tempio che in contesti domestici. Questo brano rappresenta il sommario della vita dei primi credenti, offrendo un ritratto ideale della Chiesa, una Chiesa unita, orante, generosa e missionaria. Il Salmo 117, che è molto breve, esorta invece tutte le nazioni e i popoli a lodare il Signore per la sua bontà, la fedeltà e l'amore eterno, superando i confini del popolo ebraico per abbracciare l'umanità. Non è solo Israele a dover lodare Dio, ma tutte le genti e tutti i popoli. Questo salmo è una sintesi di speranza e lode incondizionata. Nella tradizione cristiana è particolarmente significativo poiché Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 15-11, lo cita per giustificare l'apertura della salvezza a tutti i popoli, ebrei e pagani, uniti nella misericordia di Dio. L'ultima lettura, la lettera di Pietro, è un inno di lode che celebra la rigenerazione cristiana a una speranza viva tramite la risurrezione di Gesù. Il brano incoraggia i credenti a gioire nonostante le prove temporanee che purificano la fede come oro nel fuoco, in vista della salvezza finale e della gioia ineffabile. La salvezza non è frutto di sforzi umani, ma della grande misericordia di Dio che ci fa rinascere a una vita nuova e a una speranza incrollabile fondata sulla risurrezione di Cristo. Questo brano è un invito a guardare oltre le difficoltà contingenti, mantenendo lo sguardo sulla vittoria di Cristo e sulla salvezza futura.
Grazie Marinella.
Io riprenderei il discorso da quello che diceva Marinella sulla prima comunità, che rappresenta appunto la prima chiesa, che ci dà tanti esempi. Però in questo brano di Giovanni questa comunità è chiusa in se stessa, e anzi rinchiusa, le porte erano chiuse e sottolineate, è sottolineato dal brano. Per cui Gesù appare, ma non dice appare, stette, il che vuol dire, è un brano, è un verbo che dobbiamo imparare a riconoscere, perché non sta dicendo Giovanni che Gesù appare e scompare, sta dicendo che stette, e che quello stette significa che starà sempre con la comunità ed è sempre con noi, lo dirà poi esplicitamente che io sarò con voi fino alla fine dei secoli. Bene. Perché stava rinchiusa questa chiesa? Il Papa Francesco, che è morto proprio l'anno scorso, da poco, no? È da ieri sì, che l'anniversario, Papa Francesco, ha parlato subito della chiesa in uscita, proprio perché la chiesa non deve rintanarsi e chiudere in se stessa. E il brano è attualissimo perché parla della paura dei giudei, ma i giudei non sono gli abitanti della Giudea oppure gli israeliti. Sono tutti quelli che si oppongono al disegno divino, al disegno di amore di Gesù, e quindi indica tutti quelli che Gesù nel Vangelo invece indicava come
oggetto dell'amore da estendere a tutti, come ha sottolineato Marinella, che viene detto nelle letture. Ma cos'è questa paura? La paura è un po' come quella che abbiamo noi oggi, cioè noi vediamo e spesso ci scoraggiamo nel vedere che predomina il male, predomina la violenza. In questo momento particolare poi sembra vigere la legge del più forte, non c'è più nessun diritto, domina l'edonismo, il materialismo. Ecco, questa è la paura di questo. E i discepoli, che poi sono oltretutto 10 in questo momento, quasi a dire che già in questi 11 c'è qualcuno che per un motivo o dell'altro momentaneamente si allontana, anche se poi però ritorna. Ecco, la paura è la paura del mondo esterno, e Gesù lo dirà. Ma perché? E gli altri evangelisti lo sottolineeranno spesso, che perché avete paura, dice Gesù, oppure perché dubitate, e così via. Ecco, questo perché c'è paura, come oggi c'è paura del mondo esterno, perché il mondo esterno è retto da una logica che non è la logica del Vangelo, ovviamente. E d'altro canto Gesù lo dice: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ci sarebbero tante cose da dire, ma non vorrei monopolizzare il tempo.
No, siamo quindi nel cenacolo, nella casa dove erano ospitati i nostri apostoli, e Gesù però offre una garanzia. La garanzia è che mostra le ferite della passione, le mani e il fianco. E inoltre lui offre il suo dono più importante, la pace. Due volte offre il suo dono, ma subito esegue il compito assegnatogli dal Padre, la sua missione, che sarà anche quella dei suoi discepoli. La loro reazione sarà caratteristica del regno di Dio, la gioia. Gesù compie un gesto che sarà ripetuto nei secoli successivi fino ai giorni nostri, il soffio. E è una delle manifestazioni della presenza dello Spirito nella vita degli uomini, come il fuoco, il tuono, il vento, la brezza leggera di Elia. Avrà un effetto meraviglioso sulla fragilità degli uomini, il perdono dei peccati, e nello stesso tempo affida ai suoi apostoli il ministero, il servizio del perdono, quel perdono che è caratteristica di Dio, dimostrato molte volte durante la sua vita pubblica e che ora viene trasmesso quale caratteristica della misericordia del Signore. Do la parola a Lino.
Se vuole Lino, se no intervengo io, perché avrei da sottolineare alcune cose. Tu hai detto mostra le ferite, ma io ho visto nel commento di Armellini, Fernando Armellini, che sottolinea questo aspetto del mostrare piuttosto le mani. Ma perché mostra le mani e perché mostra il fianco? È interessante, perché lui dice: perché le mani sono quelle che noi presenteremo al giudizio finale, perché il Signore ci dirà: mostrami le mani, per dire che cosa hai fatto con le mani, quali azioni hai fatto in favore degli altri. Perché le mani possono essere usate o per uccidere o per sollevare o per guarire, come faceva Gesù, che toccava il fango, guariva il cieco e così via. Quindi le mani sono il simbolo della carità, e il fianco è nella Bibbia il centro della vita, perché dal fianco scaturirono, dice, il sangue e l'acqua sono il segno della vita nella Bibbia, e che non per nulla nella Suor Faustina Kowalska ha fatto istituire la Domenica della Divina Misericordia, perché da quel fianco sono scaturiti l'acqua e il sangue della misericordia divina. Poi sottolineerei anche un altro aspetto, il discorso della rimessione dei peccati, quando dice: a chi perdonerete saranno perdonati, a chi non li rimetterete saranno non rimessi. Allora, il Concilio di Trento ha stabilito che questo è il verso su cui si basa l'istituzione del sacramento della penitenza. Ma c'è anche un altro aspetto interessante, che non riguarda solo i sacerdoti, ma riguarda tutti i battezzati, perché il verbo greco che è usato dice è afiebi, che vuol dire lasciare, abbandonare, il che significa che quando noi vediamo un fratello che è nel peccato, dobbiamo spingerlo a cambiare via, perché altrimenti noi abbiamo perduto un'occasione di fare del bene. In questo senso è aperto anche a noi. Bene, diamo Lino invece se ha qualcosa sicuramente da dire.
Volevo mettere proprio l'accento su quanto hai appena detto te, perché questa domenica, diciamo, e si chiama anche Domenica della Divina Misericordia.
Sì.
E vuole proprio mettere in evidenza la relazione che c'è tra la massima espressione della misericordia che Gesù ci ha dimostrato con la sua morte e resurrezione, con la misericordia che noi siamo incitati a mettere in pratica, e non solo noi, ma anche la Chiesa attraverso la riconciliazione, ma noi attraverso il perdono con tutti quelli che ci sono vicini. Ecco perché è stata chiamata così, proprio perché in queste letture si nota questa relazione, e il Papa che ha istituito questa domenica, Giovanni Paolo II, voleva proprio mettere in evidenza questo, rendere tutta la Chiesa riconoscente di questo riconoscimento.
Era il 30 aprile del 2000,
esatto,
in occasione della canonizzazione della Beata, era ancora Beata, Suor Maria Cristina Kowalska.
Faustina, no?
Faustina, sì. Kowalska. San Giovanni Paolo II istituì per questo giorno la festa della Divina Misericordia, come è stato detto, adempiendo alla richiesta di Gesù a Suor Faustina nel 1931. E nel diario di Suor Faustina dice così: «Nessun'anima troverà giustificazione finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. E perciò la prima domenica dopo Pasqua deve essere la festa della misericordia, e i sacerdoti in quel giorno debbono parlare alle anime della mia grande e insondabile misericordia». Come diceva Lino appena adesso, la resurrezione è il trionfo della misericordia, che offre perdono e vita nuova nella grazia a chi si converte. Dio è pronto a perdonare ogni peccato, ma chiede al peccatore umiltà, pentimento e ferma decisione a lottare contro il male. La croce di Cristo poi ci ricorda che la grazia è gratuita, ma esige una risposta: fede, conversione e impegno nella vita nuova. In questa domenica la Chiesa ci annuncia: Cristo è risorto, la misericordia di Dio ha vinto sul nostro peccato, tocca a noi accoglierla e lasciarsi trasformare dalla grazia. Marinella, ci sei?
Sì, ci sono. Leggo la colletta.
Sì.
Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti.
Enzo?
No, più che la colletta, io insisterei ancora su quel brano del Vangelo, perché mi ricordo di uno scritto, se vi ricordo, di Don Domenico Salvator, che scrisse qualcosa a proposito di Tommaso, dicendo: grazie Tommaso, perché noi dobbiamo ringraziare Tommaso del suo atteggiamento, dei suoi dubbi, perché sono i dubbi che hanno tutti. A questo proposito, allora farei notare che mentre gli altri evangelisti, Matteo, Marco e Luca, sottolineano i discepoli in generale, Giovanni concentra la propria attenzione solo su Tommaso. Perché? E lo chiama anche Didimo. Ma Didimo di che? Gemello di che? Ecco allora qual è l'interpretazione di Armellini, che dice: Tommaso è gemello di tutti noi, perché rappresenta tutti noi. Come ha sottolineato Marinella, che poi il messaggio, la buona novella, è aperta a tutte le genti, Giovanni scrive per una comunità che non è più né quella degli israeliti, né quella degli ebrei, né quella dei romani, perché scrive tra il 90 e il 100, mi pare intorno al 95 Giovanni scrive il suo Vangelo. Quindi, diciamo, si rivolge ormai a persone che sono, come potremmo dire, della terza generazione rispetto alla morte di Gesù, e rappresenta proprio tutta la comunità dei credenti. Perché? Ma perché tante volte, intanto Tommaso non è presente la prima volta, il che significa che per un motivo suo tutto particolare, non è specificato, aveva qualcosa, come dire, che lo allontanava dalla, però non lo allontanava definitivamente. Lo ha fatto allontanare temporaneamente per qualche disguido, per qualche dissapore, ma poi è ritornato. Infatti anche oggi non succede così, che molti si scandalizzano perché dice: ma quanti scandali che ci sono nella Chiesa, non ci credo più ai preti, oppure per il fatto che ci sia troppa burocrazia o che ci sia arrivismo nella gerarchia cardinalizia, perfino nelle alte cariche, sì. Ecco, e poi soprattutto per i suoi dubbi, perché rappresenta colui che vuole avere una prova razionale della fede, e questo è, come dire, un problema che spesso attanaglia atei, credenti, agnostici e non credenti, cioè a dire vorrebbero che si provasse la fede, ma la fede non si può provare. Lo ha dimostrato il Vangelo della settimana scorsa con e l'atteggiamento diverso dei tre personaggi del Vangelo, se vi ricordate, quello di Maria di Magdala, quello di Pietro e quello di Giovanni, per cui Giovanni usa i tre verbi, mentre noi abbiamo in italiano un verbo solo, vedere. Giovanni, nella lingua greca, usa tre verbi, usa per Maria blepei, che vuol dire osservare con gli occhi normali e vedere quello che tutti possono vedere e provare razionalmente e storicamente. La pietra scartata e che non c'è il cadavere. Poi per Pietro usa il verbo theorei. Theorei in greco vuol dire pensare, guardare, osservare e riflettere. Tant'è vero che Aristotele nella Metafisica, per definire la filosofia, introduce così: estin epistemetis e theoreito onneon, che studia l'essere in quanto essere, che significa che il vedere di chi non si accontenta di quello che vede con gli occhi, perché intuisce che c'è qualcosa al di sopra, qualcosa che lui non si sa spiegare, ma c'è. Invece per l'altro, o per Giovanni, o meglio il discepolo chiamava, che non si sa se sia proprio Giovanni, dice, usa il verbo orao, e infatti c'è l'auristo, eiden kai episteusen, cioè a dire vide e cominciò a credere. Allora indica l'aspetto di colui che guarda ma non si ferma agli aspetti esteriori, a quello che è visibile e che si può toccare con mano, ma che rimanda ad un'altra realtà, ad una realtà che non si vede ma che è altrettanto certa nel nostro animo, come direbbe Dante a proposito della fede, quando viene interrogato da San Pietro: dimmi, o buon cristiano, fatti manifesto, fede che? Fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi, e questa pare a me sua quiditate. Come dire, la fede è una speranza certa di cose che noi speriamo, ed è anche argomento, prova razionale di cose che non possono essere provate razionalmente. Mi fermo qui.
Diciamo, faccio presente una piccola parola che c'è anche nel corso del Vangelo. È una beatitudine, quindi non ci sono solo le beatitudini del discorso della montagna, ma ci sono anche le beatitudini che riguardano noi. E dice Gesù: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Noi siamo fra quelli.
Scusa Guido, questa è proprio quello che Gesù vuole da noi, mettendo insieme i nostri sensi e la nostra fede. Quello che invece fa Tommaso è quello che ha fatto Giovanni domenica scorsa, in cui si dice molto, con due parole molto brevi: vide e credette. Tommaso ha fatto lo stesso, vide e credette, perché si sono comportati da uomini. Quello che invece, come evidenziavi tu, vuole il Signore, vuole Gesù: beati quelli che senza vedere credono. Questo ci sollecita, e questo viene esplicitato tutte le domeniche quando appunto noi andiamo in chiesa, perché con il Vangelo ci viene presentato questo. Noi dobbiamo credere questo senza vedere.
Bene, una cosa dico sulla domenica che si chiama In Albis. E racconto, diciamo, un racconto che mi fece tempo fa un missionario in Africa, che La gioia e la soddisfazione di avere, soprattutto per i ragazzi poveri, una veste da portare anche per una settimana soltanto, li portava a indossarla sempre, di giorno, di notte, nel gioco e in tutte le attività. Lascio immaginare in che stato arrivava la domenica. Non è più in albis, ma mi permetto di dire, era in nigris. Sì. Con questo volevo chiudere, diciamo, questo nostro collegamento. Ringrazio Enzo, ringrazio al telefono Lino e Marinella che hanno offerto il loro contributo e mi avvio alla conclusione ringraziando anche Gemma per la parte tecnica e vi do appuntamento per le prossime trasmissioni. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Vangelo e Vita. Preparazione e commento alle letture domenicali. In studio gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e Vita, un'idea di Don Domenico Salvador.